Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Io penso che le tiene mucho miedo los que hoy están en el poder a que los ciudadanos un buen día se levanten y digan hoy voy a comportarme como si fuera un hombre libre, ¿no?
Io penso che abbiano molta paura loro che oggi sono al potere, che un bel giorno i cittadini si alzino e dicano oggi mi comporterò da uomo libero.
Abbiamo ascoltato le parole di Ioani Sánchez, blogger cubana in prima linea per la libertà di espressione a Cuba. La puntata di oggi si occuperà di violazione dei diritti umani nella Repubblica di Cuba. In un nuovo rapporto, Amnesty International ha denunciato il profondo aumento di casi di persecuzione e di detenzione di attivisti politici, di giornalisti e blogger negli ultimi 24 mesi. Ascoltiamo ora Marta e Valentina, che vi daranno un breve quadro storico e sociale di Cuba.
Il processo di indipendenza della Spagna cominciò quando gli Stati Uniti le dichiararono guerra e occuparono l'isola, insediando un governo di facciata. L'indipendenza fu riconosciuta nel 1902, ma la drastica riduzione della sovranità nazionale rendeva in realtà Cuba un protettorato degli Stati Uniti. All'inizio del XX secolo gli Stati Uniti intervennero pesantemente in più occasioni per condizionare l'azione del governo cubano e i primi presidenti che si successero al potere non riuscirono ad evitare l'ingerenza statunitense in campo economico e ignorarono le richieste del movimento sindacale e studentesco in campo sociale. Il 4 settembre 1933 il diffuso malcontento fra i soldati e i sottufficiali nei confronti dei superiori portò alla cosiddetta rivoluzione dei sergenti, che produsse la cacciata dei vertici militari e la loro sostituzione con i sottufficiali. Il sergente Batista, approfittando della situazione, divenne capo di stato maggiore dell'esercito. Intanto i movimenti e i partiti di sinistra appoggiarono il golpe militare, favorirono l'assunzione del potere da parte di Ramón Grau San Martín, che divenuto presidente il 10 settembre 1933 si adoperò contro il monopolio nordamericano che controllava la distribuzione di elettricità e gas e decise diverse misure di carattere sociale.
Gli statunitensi, allarmati e sollecitati dalle classi tradizionalmente al potere, cercarono di porre rimedio favorendo il golpe militare di Fulgencio Batista, che il 15 gennaio 1934 rovesciò il governo di Ramón Grau San Martín. Batista, assumendo la presidenza diretta o mediante presidenti da lui condizionati, rimase dominatore della politica cubana fino al 1944 e con provvedimenti demagogici guadagnò anche il favore delle classi popolari. Alle elezioni del 1952 Batista tornò protagonista perché, prospettandosi la vittoria elettorale di un candidato sgradito ai grandi capitali, prese il potere con un colpo di Stato, appoggiato dalle grandi compagnie dello zucchero e immediatamente legittimato dagli Stati Uniti. Dopo un tentativo di insurrezione fallito e un periodo di reclusione, l'avvocato Fidel Castro riorganizzò dal Messico la lotta contro la dittatura insieme ad alcuni volontari, fra cui il medico argentino Ernesto Che Guevara, detto Che, e l'italiano Gino Donoeparo, detto El Italiano.
La rivoluzione iniziò con la spedizione di 82 persone che, sbarcate sull'isola, affrontarono l'esercito e ripiegarono sui monti della Serra Maestra per un periodo iniziale di lotta, durante il quale cercarono e ottennero il consenso tra la popolazione. Questo permise la costituzione di un piccolo esercito popolare che affrontò quello nazionale attraversando tutta l'isola, fino alla decisiva battaglia di Santa Clara il 30 dicembre del 1958. La notte di Capodanno del 1959 Batista si diede alla fuga, trafugando denaro dalle riserve nazionali. Il 1 gennaio 1959 le colonne ribelli si diressero verso la capitale senza incontrare alcuna resistenza e l'8 gennaio Fidel Castro e i Barbudos entrarono trionfanti a L'Avana. Le relazioni diplomatiche fra il governo cubano e gli Stati Uniti furono molto conflittuali sin dall'inizio. Castro promosse una rivoluzione sociale ed economica e si occupò subito della riforma agraria, espropriando i latifondisti e riunendo in cooperative le piccole aziende. L'industria venne nazionalizzata, privando così le imprese statunitensi della proprietà delle raffinerie dello zucchero.
Gli USA reagirono il 16 aprile 1961 quando il presidente John Fitzgerald Kennedy appoggiò uno sbarco armato dagli esuli cubani. degli esuli cubani sulle coste della Baia dei Porci per cercare di organizzare la controrivoluzione. Il fallimento di questo tentativo provocò però, tra l'altro, l'avvicinamento politico di Cuba all'Unione Sovietica. Il 25 aprile 1961 gli Stati Uniti decretarono inoltre un embargo totale verso Cuba, costringendo l'isola a dipendere economicamente dall'Unione Sovietica. L'anno successivo, in piena guerra fredda, l'installazione di impianti missilistici sovietici sul suolo cubano causò la cosiddetta crisi dei missili di Cuba, che si concluse con un accordo pacifico tra il presidente americano John Fitzgerald Kennedy e il russo Nikita Khrushchev. Il fallimento del sistema sovietico nei primi anni 90 ha determinato per Cuba una grave crisi economica, ribattezzata periodo special, che ha richiesto grandissimi sforzi per essere sostenuta e che tuttora non risulta superata. Il 31 luglio del 2006 Fidel Castro si dimise dai suoi incarichi a causa dei suoi problemi di salute. A succedergli fu il fratello Raul, che il 28 febbraio 2008 venne anche eletto presidente. Finora egli ha effettuato alcune riforme economiche che hanno portato alla liberalizzazione del mercato delle nuove tecnologie. Dal 14 gennaio del 2013 i cittadini dello Stato caraibico possono uscire liberamente da Cuba con il solo passaporto, senza formalità particolari. E ora ascoltiamo Coiba di Daniele Silvestri.
Ci guardo, non proprio con affetto. I poeti cubani non sognano più, neppure di notte. Vanno a chiudere la porta per scrivere in solitudine, quando scricchiola all'improvviso il legno. Il vento li spinge alla deriva, alcune mani li prendono per le spalle, li rovesciano, li mettono di fronte ad altre facce, affondate nei pantani, bruciando nel napalm, e il mondo sopra le loro bocche scorre, e l'occhio è obbligato a vedere, a vedere, a vedere.
Dalla voce di Jolly abbiamo appena ascoltato di Eberto Padilla I poeti cubani non sognano più. Oggi abbiamo nuovamente con noi Riccardo Nuri, portavoce dalla sezione italiana di Amnesty International. Ciao Riccardo, ecco alcune domande sulla situazione cubana. Nell'aprile del 2012 il Partito Comunista Cubano ha celebrato il suo congresso predisponendo un piano di 300 riforme nel settore economico. Per quanto concerne invece i diritti civili e politici, sono state adottate delle risoluzioni tendenti ad un più ampio godimento di tali diritti?
Non c'è traccia di soluzioni riguardanti i diritti umani nell'ambito delle riforme che il Partito Comunista Cubano ha introdotto nel corso del 2012, non ci sono neanche segnali se non limitatamente alla possibilità di uscire dal paese, di cui hanno beneficiato un po' di persone ultimamente, ma complessivamente direi che la situazione dal punto di vista legislativo riguardanti i diritti civili e politici è rimasta invariata, e invariata intendo negativamente invariata.
All'inizio del 2012 sono stati rilasciati gli ultimi 11 prigionieri di coscienza, arrestati nel marzo del 2003, assieme ad altri 62 prigionieri politici. La repressione del governo sembra tuttavia continuare. Attraverso quali metodi il governo limita la libertà di espressione, di associazione e di riunione di giornalisti e attivisti per i diritti umani?
Prigionieri di coscienza, prigionieri politici, nelle carceri di Cuba non ce ne sono più, se intendiamo come prigionieri politici di coscienza delle persone condannate a lunghi anni di carcere come quelli della cosiddetta primavera nera del marzo del 2003. Oggi ci sono tuttavia delle forme di repressione diverse che sono fatte di arresti brevi e ripetuti, in alcuni casi anche per decine di volte nei confronti di attivisti. Proseguono gli atti di ripudio, ovvero manifestazioni in cui si tenta di legittimare, in alcuni casi anche con aggressione fisica, l'operato degli attivisti e delle attiviste per i diritti umani.
Chi era Orlando Zapata Tamayo? Perché il governo cubano non vuole che venga commemorata la sua morte?
Orlando Zapata Tamayo era un attivista, un prigioniero, una persona che ha portato fino alle estreme conseguenze la sua richiesta di diritti umani, la sua protesta contro la sua detenzione. L'ho fatto fino alle estreme conseguenze, recando un grave danno all'immagine del paese, perché morire in carcere protestando per la propria detenzione è certamente un fatto orribile, e questo è il motivo per cui dalla sua morte in poi chi ha cercato di ricordarlo con cerimonie, con manifestazioni e soprattutto negli anniversari si è trovato di fronte un impedimento e seguito anche da arresti, sempre con quella formula del breve periodo di tempo di cui parlavo prima, assomigliano più a un fermo di polizia che ad arresti veri e propri.
Quali sono le ricadute provocate ad oggi dall'embargo commerciale, economico e finanziario imposto dagli USA contro Cuba all'indomani della rivoluzione castrista e tuttora in vigore? E che cosa chiede l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e agli Stati Uniti?
L'embargo degli Stati Uniti nei confronti di Cuba ha rappresentato dal punto di vista Amnesty International una violazione dei diritti economici e sociali della popolazione cubana. Amnesty International da tempo chiede che sia rimosso e insieme ad Amnesty lo chiedono in tanti. La stessa Assemblea Generale dell'ONU ha preso una posizione sul tema. Ovviamente quello che fa l'Assemblea Generale dell'ONU, se lo fa su Cuba o sulla Siria sull'Italia o sulla pena di morte, ha un peso politico quanto vogliamo, ma non è affatto vincolante. Certamente le restrizioni di natura commerciale, economica e finanziaria, per quanto allentate in questi anni, hanno comunque prodotto un mancato accesso al pieno godimento dei diritti economici e sociali della popolazione. Dall'altro lato, il mantenimento dell'embargo ha costituito anche un comodo alibi per le autorità cubane per proseguire nella repressione del dissenso, accanendo in particolare contro coloro che erano sospettati di avere rapporti con il paese che gli metteva contro un embargo. e quindi questa è una buona ragione per rimuoverlo, per togliere questa foglia di fico dell'alibi per le autorità cubane, e perché si tratta di un provvedimento ingiusto e illegale da parte degli Stati Uniti.
Grazie Riccardo per la tua disponibilità, a presto. Ed ora ascoltiamo la canzone Oyalá di Silvio Rodriguez.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Ora, dalla voce di Gioia e Giorgia, le ultime notizie e alcuni suggerimenti.
Per la prima volta Amnesty International Italia è intervenuta all'interno dell'Assemblea Generale degli Azionisti di Eni, svoltasi il 10 maggio a Roma. La direttrice generale Carlotta Sami ha rinnovato all'azienda le raccomandazioni dell'organizzazione sul rispetto dei diritti umani della popolazione del delta del fiume Niger, in Nigeria. Amnesty International Italia auspica che l'atteggiamento di apertura mostrato da Eni alle domande e alle richieste presentate costituisca un passo decisivo verso la risoluzione concreta delle problematiche sollevate e quindi verso un maggior rispetto dei diritti umani delle popolazioni del delta del Niger.
A 20 anni dalle euforiche celebrazioni dell'indipendenza dell'Etiopia, l'Eritrea è un paese in cui migliaia di prigionieri di coscienza e politici patiscono nelle prigioni, senza accusa né processo, solo per aver espresso la propria opinione, professato la propria religione o per aver tentato di fuggire alla repressione nel loro paese.
Gerardo Nuvola e Povere di Enzo Avitabile e Francesco Guccini è il brano vincitore dell'11ª edizione del premio Amnesty Italia, indetto nel 2003 da Amnesty International Italia e dall'associazione culturale Voci per la Libertà per premiare il migliore brano sui diritti umani pubblicato nel corso dell'anno precedente.
E il 13 maggio del 2013 segna l'8º anniversario dell'uccisione di centinaia di manifestanti, in gran parte pacifici, tra cui donne e bambini, da parte delle forze di sicurezza nella città uzbeka di Andijan. Sono anche trascorsi 5 anni da quando l'Unione Europea ha deciso di smettere di chiedere un'inchiesta internazionale indipendente su quelle violenze e di cancellare il divieto di concessione dei visti ai funzionari uzbeki, nonostante la totale impunità di cui godono i responsabili di quegli omicidi di massa.
Ed ora vi consigliamo di vedere 2 documentari. Il primo si chiama Forbidden Voices, della regista Barbara Miller, uscito nel marzo 2013. Le protagoniste sono 3 blogger, Faranda Saif, che è una blogger iraniana, Yoani Sanchez, cubana, e Zen Yuan, cinese. E lo trovate su YouTube. Il secondo documentario si chiama invece Wishes on a Falling Star. È un documentario su Cuba dei registi Paolo Cellammare e Jacopo Cecconi, girato da 3 uomini sotto copertura nel 2011.
E ora dei Buena Vista Social Club ascoltiamo la canzone Chan Chan.
Thank you. tengo a cuento voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a cuento voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a cuento voy para Mayarí.
Ed ora alcune ricette amnistiane a cura di Valentina Cucuracchi.
Ragazze, oggi ho fatto una cosa buonissima: melanzane light con scamorza, salsiccia, peperoni a cornetto e zenzero. Non dovrebbero ingrassare, ma che cavolo, prendo sempre 3 kg, boh!
Cime di rapa all'ales, ricetta semplicissima, broccoli di Sicilia, sarde, olive nere, couscous. Oh raga, se non le mangio dico minchiate!
E per finire bastone alla Silviotto, riso, orate, seppie fresche, teste di porco, rose spini, mare e capesante, sale, pete, pepe e putipù. Cottura almeno 4 ore e tanto rimane sempre per il giorno dopo. Buon appetito!
E anche per oggi è tutto, alla prossima puntata e ovviamente tanti bacini per tutti!
Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá.